Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il bambino a 7 miliardi, secondo le stime dell'ONU, nascerà domani, forse in Africa o in India, dove il mondo cresce di più. Domani noi abitanti della Terra saremo 7 miliardi.
Verrà valicata a novembre la soglia dei 7 miliardi di abitanti sulla Terra. La previsione è stata avanzata dall'INE, dell'Istituto Francese di Studi Demografici. Una crescita impetuosa, quella della popolazione, dovuta al benessere diffuso e alla diminuzione delle malattie mortali. Non ci vorrà molto, solamente 14 anni, perché si raggiungano gli 8 miliardi.
Sarà la sorpresa della notte di Halloween. Certo suona un po' strano il pensiero che possa essere una strega e non una cicogna a portare sulla Terra questo bebè tanto atteso. Eppure sono state le Nazioni Unite a stabilirlo dopo accurate ricerche demografiche. Il 31 ottobre, quindi in qualsiasi ora di domani, la popolazione umana raggiungerà i 7 miliardi di persone. E allora perché non di notte? Nessun censimento.
E dunque è una piccola filippina, la neonata designata dall'ONU per rappresentare l'essere umano numero 7 miliardi. Danica Mai Camacho è nata 2 minuti prima della mezzanotte di ieri a Manila e pesa 2,5 kg. I suoi genitori, Florante Camacho e Camille Dalura, hanno ricevuto le felicitazioni di funzionari dell'ONU che per l'occasione hanno portato una torta. La neonata ha ricevuto una borsa di studio e una somma di denaro ai genitori per aprire un negozio. Anche l'India rivendica di aver dato in Natali a Baby 7 miliardi, una neonata scelta dalla ONG Plan India. Dunque l'ONU ha deciso che il giro di boa dei 7 miliardi sarà marcato da una campagna denominata 7 miliardi di azioni e focalizzata su 7 obiettivi chiave come povertà, uguaglianza di genere, giovani, ambiente, diritti, sanità. In poche parole tutto ciò che ciascuno augura per sé moltiplicato per 7 miliardi, come ha scandito il segretario generale Ban Ki-moon, che la prossima settimana al G20 di Cannes porterà un messaggio chiaro. 7 miliardi di persone hanno bisogno di nutrimento, di energia, di offerte interessanti in materia di impiego e di istruzione, di diritti e libertà, di libertà di espressione, la libertà di allevare i propri figli in pace e sicurezza. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Venturini che ha la parte tecnica, Patrizio Ciprari, Maria Serena Tullio sono in regia, con voi al microfono invece c'è Fabio Colagrande, che vi ricorda subito che per parlare del tema di oggi aspetto i vostri sms al numero 335 12 43 317. Dunque, siamo troppi, siamo pochi? Queste sono le domande più frequenti che si pone l'opinione pubblica di fronte a queste notizie. In apparenza sono le domande più semplici, le più logiche. Rispondere tuttavia è molto difficile perché il problema della popolazione mondiale è complesso e non ammette risposte inequivocabili. Ne parliamo con il professor Antonio Golini, professore emerito di demografia all'Università degli Studi della Sapienza di Roma, uno dei maggiori esperti di demografia che ci sono in Italia. Professore, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Come dobbiamo accogliere questa notizia, dunque la nascita di questa piccola filippina che sarebbe per l'ONU il bambino, anzi meglio la bambina numero 7 miliardi?
Dunque, il fatto che sia quella bimba filippina alla quale evidentemente facciamo gli auguri di benvenuto sulla faccia della terra, dicevo che sia proprio quella filippina è un po' dubbio, ma d'altra parte in qualche posto bisognava collocare questa nascita e hanno scelto le Filippine. Riguardo a quello che si diceva anche nell'introduzione a questa trasmissione, si può dire anche che questa cicogna aveva una bella responsabilità, perché se il 7 miliardesimo individuo veniva deposto in Europa aveva un futuro abbastanza roseo, se lo deponeva nell'Africa subsahariana aveva un futuro molto difficile, mentre nelle Filippine è a mezza strada, quindi non è andata troppo bene ma non è andata troppo male. E facendo queste considerazioni c'è da dire che effettivamente l'ONU e Ban Ki-moon fanno benissimo cogliere anche questa occasione per rilanciare un'azione che porti maggiore equità nel mondo, minori squilibri, minore povertà, e credo che sia davvero sacrosanta questa azione. Anche perché la domanda siamo troppi o siamo pochi è una domanda, mi dispiace dirlo, ma che non sta né in cielo né in terra, perché come si fa a dire siamo pochi? Né credo che nessuno possa dirlo. E se si dice siamo troppi, la domanda che viene da fare subito dopo è chi mettiamo da parte? Chi facciamo fuori per ridurre questa quantità di popolazione? Credo che nessuno sarebbe disponibile a contribuire a ridurre volontariamente il numero di abitanti sulla faccia della terra.
Professore, è corretto dire che nonostante la relativa crescita della popolazione mondiale, lo spazio sulla terra c'è e ce n'è per tutti, e che il vero problema oggi è l'equilibrio nella distribuzione delle risorse?
Io credo che effettivamente lo spazio ci sia. C'è stato qualche eminente studioso serissimo che ha provato a calcolare quante persone può sostenere la Terra, ed era arrivato a una stima che supera i 40 miliardi, quindi fino a 40 miliardi, se le considerazioni di questo studioso americano molto serio sono corrette, fino a 40 miliardi dovremmo star tranquilli. Effettivamente il problema è della distribuzione delle risorse, perché ci sono paesi in cui la popolazione vive, come dicevamo prima, se la cicogna si fosse posata sull'Africa, in un paese dell'Africa subsahariana, il destino di quel 7 miliardesimo bimbo sarebbe stato infelice se si posava nel Lussemburgo, che è uno dei paesi dove si sta meglio al mondo, il destino sarebbe tutto affatto diverso. Quindi effettivamente il problema chiave è quello della distribuzione delle risorse, che non è equa e che va modificata.
Professore, negli anni 70 si pensava che la crescita della popolazione mondiale dovesse avere un andamento esponenziale. Quelle previsioni poi sono state sconfessate. Ora si dice che entro il 2050 potremmo essere circa 9 miliardi, ma che poi la popolazione diminuirà. È vero questo?
Questo è uno degli scenari che con tutta legittimità si possono disegnare. Il problema e i problemi chiave sono due. Quanti figli ogni coppia metterà al mondo e quanto a lungo sarà la durata della vita. E quanto al numero di figli, credo che sia abbastanza intuitivo dire che se i figli che ogni coppia mette al mondo sono due, evidentemente si ha quella che noi chiamiamo crescita zero della popolazione, perché i due figli vanno a sostituire i due genitori nel ciclo della generazione. Se invece i figli sono più di due, la popolazione tende a crescere; se sono meno di due, come in Italia, largamente meno di due, evidentemente si ha una decrescita reale o potenziale della popolazione. E a questo però bisogna aggiungere che l'altro corno del problema è quanto si resta in vita. E appare, credo, chiaro ed evidente a tutti che più si resta in vita, più, a parità di altre condizioni, cresce la popolazione, perché quelli che ci sono si accumulano come generazioni con quelli che sopraggiungono, e quindi quelli che sopraggiungono, ripeto, si trovano a convivere sempre più a lungo con quelli che sono già in vita. Allora la durata della vita diventa fattore essenziale, e siccome noi ci auguriamo assolutamente, fermamente, decisamente che la durata della vita, dove è di 50 anni come in Africa, cresca e cresca per raggiungere i nostri livelli, è evidente che noi non possiamo far sì che le coppie africane abbiano 4, 5, 6 figli. E d'altra parte, perché facciano controllo delle nascite, bisogna che ci sia istruzione, reddito, lavoro. e qualcuno ha detto che l'istruzione femminile e il lavoro femminile sono il miglior contraccettivo che esistano. È un po' è vero, ma questo sta a significare che in un processo di modernizzazione e quindi di crescita soprattutto dell'istruzione, della cultura e del reddito, poi arriva necessariamente, fra virgolette, ma necessariamente anche un diffuso controllo delle nascite. Insomma, il problema chiave del futuro è come fare in modo che mediamente, lasciando tutta la libertà individuale a ciascuna coppia e a ciascuna donna, come fare in modo che mediamente si abbiano più o meno due figli a coppia.
Ecco, ma lei non crede che l'impegno che è stato preso recentemente anche da agenzie dell'ONU per ridurre ulteriormente la fertilità sia un impegno, un entusiasmo alimentato anche da fattori ideologici in qualche modo?
Se l'obiettivo è di avere in media due figli a coppia, perché questo assicura la crescita zero della popolazione, se questa è l'ideologia, va bene, chiamiamola pure ideologia, ma io credo che sia un obiettivo ragionevole. Per esempio anche in un rapporto che uscì nel 94 a cura della Pontificia Accademia delle Scienze, un rapporto su popolazione e risorse, si parlava della necessità di controllare la fecondità. Certo, resta discutibile, si può discutere il modo con cui controllarla,
certo,
ma che debba essere controllata credo che sia questione su cui c'è un accordo generale.
Siamo col professor Antonio Golini, professore emerito di demografia all'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Con lui commentiamo la notizia della nascita, secondo l'ONU, del 7 miliardesimo individuo. Una bambina filippina è stata scelta dall'ONU per questa simbolica nascita. Professore, questa notizia che valore assume se consideriamo che l'attuale ritmo di invecchiamento della popolazione, come ci diceva, non è uguale nella storia, e in particolare se guardiamo la crisi demografica che riguarda l'Italia?
E io credo che queste notizie abbiano, al di là dell'aspetto fattuale, cioè del fatto che siamo in 7 miliardi, qualcuno magari dirà ma come faranno a contare questi 7 miliardi gli statistici, i demografi. In verità li contiamo con un grado di accuratezza abbastanza elevato, ma pur sempre con qualche approssimazione. Ma d'altra parte non cambia nulla se invece di essere esattamente 7 miliardi siamo 50 milioni in più o 50 milioni in meno, credo che non sia questo il punto. Ma dicevo che al di là del fatto in sé dell'essere 7 miliardi, queste sottolineature, questo rimarcare in un giorno come oggi il fatto che la popolazione mondiale abbia raggiunto questo incredibile, fra virgolette, traguardo serve ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica, ma soprattutto dei politici nazionali e sovranazionali, a fare in modo che uno, i 7 miliardi vivano relativamente bene sulla faccia della terra, visto che ci siamo, e dall'altro che di evitare che ci siano le straordinarie, mi lasci dire, intollerabili ineguaglianze sotto moltissimi aspetti che caratterizzano le varie popolazioni del mondo.
Un rapporto pubblicato recentemente dai Vescovi Italiani ricordava che ogni bambino che nasce è un segno di speranza, di fiducia nei riguardi del mondo e della vita, e chiedeva un po' di maggiore consapevolezza anche da parte delle istituzioni, del mondo culturale, dei mass media, sul fatto che c'è questa crisi demografica nella penisola. Lei cosa ne pensa?
Penso che quel rapporto abbia ragione, d'altra parte però credo proprio che abbia ragione, ma d'altra parte come si fa a convincere le donne, le coppie a fare in paesi come l'Italia un pochino di più di figli? E la verità è che per raggiungere quell'obiettivo di cui si diceva prima, di due figli in media per coppia, perché, ripeto ancora, i due figli sostituiscono i due genitori nel ciclo delle generazioni e quindi assicurano la crescita zero, non solo, ma assicurano che l'invecchiamento della popolazione non aumenti. Quindi se noi abbiamo come obiettivo questi due figli per coppia, è evidente che noi dobbiamo lasciare tutta la libertà possibile alle donne e alle coppie che non vogliono aver figli di non averli, o alle donne e alle coppie che ne vogliono uno solo di averne uno solo. Ma se l'obiettivo è di due in media, è evidente che le coppie che hanno zero figli devono trovare in una collettività un'omologa quantità di coppie che hanno quattro figli, perché quelle di zero vengono compensate da quelle di quattro, e se ci sono, come è giusto che siano, le coppie che vogliono avere un solo figlio, ce ne devono essere altrettante che ne hanno tre, in maniera di nuovo da compensare in media. Ora, in una società come quella italiana, noi abbiamo assicurato tutta la libertà alle donne, alle coppie che non vogliono avere figli o che ne vogliono avere uno solo, di fare e di seguire questo loro desiderio, questa loro aspettativa, e quindi di assicurare loro la possibilità di avere questo comportamento. Ma non abbiamo assicurato uguale libertà, anche non solo economica in primo luogo, ma anche psicologica, alle donne e alle coppie che vogliono avere tre o quattro figli di averli. E quindi è qui il problema, anche la cui difficoltà aumenta, considerando che un figlio richiede una presa di coscienza, un investimento sul futuro di almeno 20 anni, e certo questo non è un periodo storico che incoraggia a fare positive scommesse sul futuro da qui a 20 anni.
Quindi lei dice che le coppie di sposi in Italia non hanno la libertà di avere più figli, semplificando.
Semplificando, però questa libertà, che sia economica sia psicologica, dobbiamo assicurargliela, e per ora non gliela stiamo assicurando.
Grazie davvero, professor Golini, per questa ampia e interessante analisi sulla notizia di oggi, arrivata dall'ONU. È nato l'individuo numero 7 miliardi, una bambina in particolare nelle Filippine, alla quale facciamo i nostri auguri. Grazie, professor Golini, per essere stato con noi.
E grazie a voi e buon pomeriggio.
Antonio Golini è professore emerito di demografia alla Sapienza di Roma, ma ci ha raggiunto al telefono, e lo ringrazio molto per questo, Francesco D'Agostino, presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica. Professor D'Agostino, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti.
Dicevamo col professor Golini che dunque questa notizia sicuramente è una bellissima notizia, sicuramente spinge a impegnarsi sempre di più per un equilibrio nella distribuzione delle risorse in tutto il mondo, perché tutti e 7 miliardi possiamo avere lo stesso standard di vita, ma è una notizia che forse a qualcuno fa pensare che siamo troppi. Ancora questa storia della catastrofe demografica, possiamo ancora sopportarla? Che dice?
Ma guardi, l'ipotesi della catastrofe demografica è stata talmente falsificata negli ultimi decenni che credo non valga proprio la pena rispolverarla. Se andiamo a leggere quello che si scriveva 30-40 anni fa, il pianeta oggi già dovrebbe essere totalmente imploso, le foreste completamente distrutte, le risorse idriche del tutto consumate, quelle energetiche paurosamente insufficienti e via dicendo. Non è andata così, ma soprattutto credo non andrà così, ma più per una ragione antropologica che per una ragione strettamente demografica. Quello a cui non tutti pensano o a cui non tutti vogliono pensare è che mettere al mondo figli indica nelle persone una straordinaria fiducia e una straordinaria apertura verso il futuro. Decide di non far figli o quei pochi che hanno vocazioni mistiche e religiose e che sublimano la loro genitorialità fisica in una genitorialità spirituale, e non è un caso che noi chiamiamo i religiosi padre e madre, ovviamente per metafora. Ma a parte queste categorie di persone, che sono statisticamente marginali, quelli che intenzionalmente mettono al mondo figli dicono di sì al mondo, dicono di sì al futuro, credono nel mondo e credono nel futuro e soprattutto credono che sia giusto impegnarsi perché i loro figli abbiano una vita adeguata e in generale migliore di quella dei genitori. Viceversa, quelli che si chiudono alla procreazione hanno nei confronti della vita un atteggiamento triste, che può diventare scettico, che può diventare cinico. Vivono per se stessi, ma non vivono né per gli altri né per il bene comune della società umana. Ecco perché i paesi che sono in crisi demografica sono anche i paesi che hanno una crisi antropologica conclamata, in cui si discute di crisi di valori, si discute di bene comune e non si riesce a trovare un'atmosfera collettiva pacificata e pacificante. Io credo che fin quando nel mondo ci sarà uno sviluppo demografico, che si spera naturalmente possa essere contenuto, ma non tanto per ragioni di equilibrio della distribuzione delle risorse, quanto perché questo indicherà in ciascuna coppia dei genitori la volontà di una genitorialità responsabile, quindi intelligente e quindi matura. Fino a quando ci sarà uno sviluppo demografico si potrà avere una fiducia nel domani, ma se il crollo demografico si generalizzasse in tutto il pianeta, temo che dovremmo esserne tutti molto preoccupati.
Quindi dal punto di vista dell'etica cattolica, come guardare a questa nascita odierna?
Guardi, c'è un modo molto riduttivo, anche se non è detto che sia scorretto, di leggere l'etica cattolica ed è il modo che si trasforma in uno slogan di questo tipo: procreate, punto esclamativo, oppure procreate nei limiti in cui ve lo potete permettere. Sono affermazioni di per sé ragionevoli. Purtroppo, se sono presentati in maniera prescrittiva, imperativa, come comandi, sono molto fredde e lasciano freddi i cuori. Io credo che il modo migliore per presentare l'etica cattolica sia quello di dire: il vostro futuro è nei vostri figli e le prime persone che siete chiamate ad amare sono le persone che vi sono accanto, che vi sono vicine, quelle che vi sono vicinissime, per l'appunto i figli nati da voi. In altre parole, credo che tutto il cristianesimo si può riassumere in mille modi, ma si può anche riassumere in questo modo: esci da te stesso, vai incontro all'altro, donati all'altro, rinuncia a te perché l'altro abbia una vita migliore della tua. Ed è quello l'atteggiamento che muove comunemente tutti i genitori, tutti i padri e tutte le madri. Ecco perché la bellezza del mettere al mondo figli va sempre richiamata, perché è una bellezza di tipo psicologico, sociale, che tutti possono intuire, ma c'è anche una bellezza di tipo spirituale nel far figli, che non va mai sottolineata, non va mai dimenticata. Non dimentichiamoci che il Dio cristiano è un Dio padre che si proietta nel figlio e nello Spirito Santo si determina l'amore del padre verso il figlio e del figlio verso il padre. Quindi è la tradizione cristiana che avvalora l'idea dell'amore familiare, sia pure in modo mistico come nella Trinità.
Professor D'Agostino, grazie davvero per questo suo commento e ancora un buon proseguimento di giornata.
Grazie a lei e a tutti voi.
Ringraziamo Francesco D'Agostino, presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica. Con le sue riflessioni noi ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione è stata la nascita del 7 miliardesimo individuo sul pianeta Terra. È una piccola filippina, almeno secondo le Nazioni Unite, Danica Mai Camacho, al quale vanno i nostri auguri. Grazie ai nostri ospiti. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio a tutti voi.